Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Per la prima volta in vita sua, Julien si trovò dominato da uno spirito superiore, animato contro di lui da un odio violentissimo. Lontano dal pensare a una minima difesa, giunse a disprezzare se stesso. Sentendosi schiacciato dalle parole di lei così crudelmente sferzanti e calcolate con tanta intelligenza per distruggere la buona opinione che poteva avere di sé, gli sembrò che Matilde avesse ragione e che non dicesse nemmeno abbastanza. Quanto a lei, provava un delizioso piacere d'orgoglio nel punire in quel modo se stessa e Julien dell'adorazione che aveva provato per lui qualche giorno prima. Matilde non aveva bisogno di trovare al momento le parole crudeli che gli rivolgeva con tanta soddisfazione. Non faceva che ripetere ciò che da 8 giorni diceva dentro di lei l'avvocato della parte avversa all'amore. Ogni parola centuplicava la sofferenza tremenda di Julien. Cercò di fuggire, ma lei lo trattenne per un braccio con un gesto autoritario. «Degnatevi di notare», le disse, «che parlate a voce molto alta. Vi sentiranno nella stanza vicina». «Che importa?» rispose fieramente Matilde. «Chi oserebbe mai dire di avermi sentita? Voglio guarire per sempre il vostro meschino amor proprio dalle idee che si è potuto fare sul mio conto». Quando Julien poté finalmente uscire dalla biblioteca, era così stupefatto che la sua sventura gli pesava di meno. «Ebbene, non mi ama più», si ripeteva ad alta voce, come per convincere se stesso. «A quanto pare mi ha amato per 8 o 10 giorni, e io l'amerò per tutta la vita. Ma com'è possibile? Non era niente, niente per me, solo pochi giorni fa». La prima conclusione di Julien fu che Matilde aveva un orgoglio smisurato. Era fermamente convinto che tutto fosse finito per sempre fra di loro. E tuttavia, il giorno dopo, a colazione, fu maldestro e timido davanti a lei. Un difetto del quale nessuno, fino ad allora, avrebbe potuto rimproverarlo. Nelle piccole come nelle grandi cose, egli sapeva benissimo ciò che avrebbe dovuto e voluto fare. E lo metteva in pratica. Quel giorno, dopo colazione, la marchesa gli chiese un opuscolo sovversivo e tuttavia piuttosto raro che il parroco le aveva portato in segreto quel mattino. Julien, prendendolo su una console, fece cadere un vaso antico di porcellana azzurra, bruttissimo. La signora de la Mole si alzò gettando un grido disperato e andò a osservare da vicino i frantumi di quel vaso che le era molto caro. «Era un antico vaso giapponese», disse. «L'avevo avuto da una mia prozia, badessa di Chelles. Era un presente degli olandesi al reggente duca d'Orléans, che l'aveva regalato a sua figlia». Matilde si era alzata a sua volta, ben felice di vedere in pezzi quel vaso che le sembrava orribile. Julien era rimasto in silenzio, non troppo turbato. Si accorse che lei gli era vicinissima. «Il vaso», le disse, «è distrutto per sempre. E così è di un sentimento che è stato padrone del mio cuore. Vi prego di accettare le mie scuse per tutte le pazzie che mi ha fatto commettere». E uscì.
«Si direbbe proprio che questo Sorel», disse la marchesa mentre Julien se ne andava, «sia fiero e contento di quello che ha fatto».
Furono parole che arrivarono direttamente al cuore di Matilde. «È vero», pensò. «Mia madre ha visto giusto. E questo è il sentimento che lo anima». Solo allora cessò la sua gioia per la scenata che gli aveva fatto il giorno prima. «Ebbene, è tutto finito», si disse con una calma fittizia. «Mi resta un grande insegnamento. È stato un errore spaventoso, umiliante. Mi servirà ad essere saggia per il resto della mia vita». «Non ho forse detto il vero?» pensava Julien. «Perché l'amore per quella pazza mi tormenta ancora?» Questo amore, invece di spegnersi, come egli sperava, fece dei rapidi progressi. «È pazza, è vero», si diceva, «ma è forse per questo meno adorabile. Come potrebbe essere più bella?» 24 ore dopo la rottura dell'antico vaso giapponese, Julien era decisamente uno degli uomini più infelici al mondo. Il marchese lo fece chiamare. Il signor de la Mole sembrava ringiovanito, gli brillavano gli occhi.
«Parliamo un po' della vostra memoria», disse a Julien. «Si dice che sia prodigiosa. Potreste imparare 4 pagine e andarle a recitare a Londra, ma senza cambiare una parola».
Il marchese spiegazzava stizzito la quotidienne di quel giorno e cercava invano di dissimulare un'aria di grande serietà che Julien non gli aveva mai visto, neppure quando si parlava della causa con Frilair. Ma era già abbastanza esperto per capire che avrebbe dovuto assecondare quel tono di finta leggerezza del signor de la Mole. «E questo numero della quotidienne non è forse molto divertente, ma se il signor marchese lo permette, domani mattina avrò l'onore di recitarglielo per intero».
«Come? Anche gli annunci?»
«Esattamente, e senza dimenticare una sillaba».
«Mi date la vostra parola?»
disse il marchese con improvvisa gravità. «Sì, signor marchese, soltanto la paura di non riuscirci potrebbe turbare la mia memoria».
«Ieri ho dimenticato di farvi una richiesta. Non vi chiedo di giurarmi che non ripeterete mai quanto state per ascoltare. Vi conosco troppo bene per farvi un simile affronto. Ho garantito per voi. Vi porterò in un salotto dove si riuniscono 12 persone. Prenderete nota di ciò che dirà ognuno di loro. Non vi preoccupate. Non sarà una conversazione confusa. Si parlerà uno per volta, non dico con ordine», aggiunse il marchese riprendendo il tono sottile e leggero che gli era più naturale. «E mentre noi discuteremo, voi scriverete 20 pagine. Poi tornerete qui con me e ridurremo quelle 20 pagine a 4. Saranno le 4 pagine che mi ripeterete domani mattina invece di tutto il numero della quotidienne. Partirete subito dopo, in diligenza, come un giovane in viaggio di piacere. Starete attento a non farvi notare da nessuno. Andrete da un grande personaggio. Qui dovrete essere più accorto. Si tratta di ingannare tutti quelli che gli stanno attorno, poiché tra i suoi segretari, tra i suoi domestici, c'è gente venduta al nemico, persone che spiano i nostri agenti per intercettarli. Avrete una generica lettera di raccomandazione. Nel momento in cui Sua Eccellenza vi guarderà, mostrerete il mio orologio che vi presto per il viaggio. Prendetelo subito, datemi il vostro, e almeno una cosa è fatta. Il duca stesso vorrà scrivere sotto vostra dettatura le 4 pagine che avrete imparato a memoria. Dopodiché, ma non prima, fate bene attenzione, se Sua Eccellenza vi interrogherà, potrete raccontargli della seduta a cui assisterete fra poco. C'è una cosa che vi impedirà di annoiarvi durante il viaggio. Tra Parigi e la residenza del ministro c'è gente che non chiederebbe di meglio che tirare una fucilata all'abate Sorel. Così la vostra missione sarebbe finita, e questo comporterebbe un grave ritardo. Infatti, mio caro, come potremmo sapere della vostra morte? Il vostro zelo non potrebbe certo arrivare fino a darcene l'annuncio. Correte subito a procurarvi un abito completo,
riprese il marchese in tono molto serio.
Mettetevi alla moda di 2 anni fa. È necessario che questa sera abbiate un'aria un po' trascurata. In viaggio invece sarete come al solito.
Tutto questo vi sorprende? La vostra diffidenza vi fa intuire qualcosa?
Sì, amico mio.
Uno dei personaggi venerabili che sentirete parlare fra poco è capacissimo di spedire delle informazioni in seguito alle quali potrebbero quantomeno darvi dell'oppio la sera nella locanda dove vi fermerete a cenare.
Sarebbe meglio, disse Julien, fare 30 leghe di più e non prendere la via diretta.
Si tratta di Roma, suppongo.
Il marchese assunse un'espressione altezzosa e scontenta, come non li aveva più visto dal tempo di Brelecot.
Questo lo saprete, signore, quando riterrò opportuno dirvelo. Le domande non mi piacciono.
Un'ora dopo Julien era nell'anticamera del marchese, con atteggiamento da subalterno. aveva un abito fuori moda, una cravatta di un bianco incerto e nell'insieme una sciatteria da pedante. Vedendolo, il marchese scoppiò a ridere e solo allora Julien fu completamente scusato. Il marchese poi sprofondò nei suoi pensieri.
«Saliamo in carrozza»,
disse poi, come per scacciare un'idea molesta.
«Signore», disse Julien, «mentre mi sistemavano il vestito, ho imparato a memoria la prima pagina della quotidienne di oggi».
Il signor de la Mole prese il giornale e Julien recitò senza sbagliare una parola.
«Bene», pensò il marchese, che quella sera era molto diplomatico. «Nel frattempo il giovanotto non bada alle strade che facciamo». Arrivarono in un salone molto cupo, con le pareti in parte rivestite in legno e in parte tappezzate di velluto verde. Un domestico accigliato stava preparando una grande tavola da pranzo, che trasformò poi in un tavolo da lavoro, con un immenso tappeto verde, tutto macchiato d'inchiostro, residuo di qualche ministero. Il padrone di casa era un uomo enorme, il cui nome non venne pronunciato. Julien trovò in lui la fisionomia e l'eloquenza di uno che sta digerendo. A un cenno del marchese, Julien era rimasto a un'estremità del tavolo. Per darsi un contegno si mise a temperare delle penne. Con la coda dell'occhio contò 7 interlocutori, ma non li vedeva che di spalle. Gli parve che 2 di loro si rivolgessero al signor de la Mole da pari a pari, mentre gli altri sembravano più o meno deferenti. Senza essere annunciato entrò un altro personaggio. «Che strano», pensò Julien, «in questo salotto non si è annunciati. Che sia una precauzione presa in mio onore». Tutti si alzarono per accogliere il nuovo venuto. Portava la stessa altissima decorazione di altri 3 signori che erano già in quella sala. Parlavano a voce molto bassa. Per giudicare il nuovo venuto, Julien dovette limitarsi a ciò che potevano suggerirgli il suo volto e la sua figura. Era piccolo e tozzo, molto colorito, e il suo sguardo acceso non esprimeva altro che la cattiveria di un cinghiale. L'attenzione di Julien fu rapidamente distratta dall'ingresso, quasi immediato, di un altro tipo, del tutto differente. Era un uomo alto e magrissimo, che indossava 3 o 4 panciotti. Il suo sguardo era dolce, i suoi modi cortesi. Apparve il giovane vescovo d'Agde, che sembrò molto stupito quando, passando in rassegna ai presenti, i suoi occhi caddero su Julien. Non gli aveva rivolto la parola dalla cerimonia di Bréléau. Il suo sguardo sorpreso mise in imbarazzo Julien e lo irritò. «Come, dunque?» pensò. «Conoscere qualcuno dovrà sempre nuocermi. Tutti questi gran signori che non ho mai visto prima non mi intimidiscono minimamente, e lo sguardo di questo giovane vescovo mi raggela. Bisogna ammettere che sono un essere molto singolare e sfortunato». Un omettino tutto nero entrò poco dopo rumorosamente e si mise a parlare quando era ancora sulla porta. Aveva un colorito giallastro e un'aria un po' folle. Dopo l'arrivo di quel parlatore implacabile si formarono dei gruppi, in apparenza per evitare la noia di ascoltarlo. Allontanandosi dal caminetto, i presenti si avvicinarono all'angolo del tavolo dove era Julien, che provava un imbarazzo sempre maggiore. Infatti, per quanti sforzi facesse, non poteva non capire, e per quanto poco esperto fosse, si rendeva conto dell'importanza delle cose di cui parlavano molto liberamente. Eppure gli altri personaggi che aveva sotto gli occhi dovevano tenere molto alla segretezza di ciò che dicevano. Con la massima lentezza possibile aveva già temperato una 20 di penne. E anche questa risorsa stava ormai per venirgli meno. Il suo impaccio era estremo. E udiva cose singolari. Il domestico entrò precipitosamente annunciando: «Il signor Duca de... Tacete, siete uno sciocco!» disse il duca entrando. E pronunciò queste parole così bene e con tanta maestà che, suo malgrado, Julien pensò che tutta la scienza di quel grand'uomo doveva consistere nel sapersi arrabbiare con un domestico. Il duca era un uomo di 50 anni, vestito come un dandy, e camminava con passo molleggiato. Julien fu bruscamente interrotto nelle sue osservazioni fisionomiche dalla voce del signor de la Mole.
«Vi presento l'abate Sorel»,
diceva il marchese.
È dotato di una memoria straordinaria. Solo un'ora fa gli ho parlato della missione di cui poteva essere onorato, e per dare una prova della sua capacità ha imparato tutta la prima pagina della Quotidienne.
«Ah, le notizie estere di quel povero Napoleone», disse il padrone di casa. Si affrettò a prendere il giornale e, guardando Julien con un'aria comica, tanto voleva essere importante,
«Parlate, signore», gli disse.
Il silenzio era profondo. Gli occhi di tutti erano fissi su Julien, il quale recitò così bene che dopo 20 righe il duca disse «Basta». L'ometto dallo sguardo di cinghiale si sedette. Era il presidente. Infatti, appena ebbe preso posto, mostrò a Julien un tavolino da gioco e gli fece segno di portarselo vicino. Julien si sistemò con l'occorrente per scrivere. Contò 12 persone sedute attorno al tappeto verde.
«Signor Sorel», disse il duca, «ritiratevi nella stanza vicina. Vi faremo chiamare».
Il padrone di casa aveva un'aria molto preoccupata.
«Le imposte non sono chiuse», disse a mezza voce al suo vicino.
«È inutile guardare dalla finestra!»
gridò scioccamente a Julien, il quale pensò: «Mi sono cacciato in una cospirazione. Per fortuna non è di quelle che portano in Place de Grève. E anche se ci fosse pericolo, devo questo e molto di più al marchese. Sarei felice se mi fosse concesso di riparare a tutto il dolore che le mie follie potrebbero causargli un giorno». Pur pensando alle sue follie e alla sua infelicità, si guardava attorno in modo da non dimenticare più quel luogo. Si ricordò solo allora di non aver sentito il marchese dire al cocchiere il nome della via. Anzi, il signor de la Mole aveva preso una carrozza pubblica, cosa che non faceva mai. Julien fu lasciato a lungo nelle sue riflessioni. Si trovava in un salotto tappezzato in velluto rosso, con vistose passamanerie dorate. Sulla console c'era un grande crocifisso in avorio e sul caminetto un libro, Del Papa, di De Maistre, rilegato magnificamente con il taglio dorato. Julien lo aprì, per non aver l'aria di ascoltare. Di tanto in tanto, infatti, nella stanza accanto parlavano ad alta voce. Finalmente si aprì la porta e lo chiamarono.
«Pensate!» diceva il presidente, indicando Julien. «Il signore è un giovane levita devoto alla nostra santa causa e ripeterà facilmente, grazie alla sua memoria prodigiosa, la nostra discussione nei minimi dettagli. A voi la parola, signore»,
disse poi rivolgendosi al personaggio dall'aria paterna che portava 3 o 4 panciotti. E qui l'autore avrebbe voluto far seguire una pagina di puntini.
«Sarebbe di cattivo gusto», dice l'editore, «e per un'opera così frivola il cattivo gusto è la morte».
«La politica», risponde l'autore, «è una pietra al collo per la letteratura, e in meno di 6 mesi la fa colare a picco. La politica, nel campo dell'immaginazione, è come un colpo di pistola in un concerto, un rumore lacerante ma senza efficacia. Non si accorda con il suono di nessuno strumento. Questa politica offenderà terribilmente una metà dei lettori e annoierà l'altra, che ne ha avuto notizia in modo ben più dettagliato ed energico nel giornale del mattino». «Se i vostri personaggi non parlano di politica», riprende l'editore, «non sono dei francesi del 1830
e il vostro libro non è più uno specchio, come voi pretendete».
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.